Anche amici appassionati di ciclismo e di spazio ciclismo, benvenuti da Davide Terrani alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast in cui riassumiamo, analizziamo e chiacchieriamo dei principali eventi del mondo del ciclismo. La puntata di oggi si apre subito con una notizia bomba, una notizia che mai avremmo immaginato in realtà di poter dare a 10 giorni dall'inizio del Tour de France, perché la Ineos ha scelto di essere alla partenza della Grand Boucle, che inizierà appunto il 29 agosto da Nizza, senza Geraint Thomas e senza Chris Froome. 5 Tour de France praticamente stanno a casa dall'edizione di quest'anno. Il 4 volte vincitore sarà capitano alla Vuelta a Spagna, il gallese che aveva trionfato nel 2018 e chiuso secondo alle spalle di Bernal l'anno scorso, invece sarà il leader al Giro d'Italia. Chiedo subito un commento a questa notizia che ha sorpreso tutti, anche gli avversari, ne parleremo poi, al nostro direttore Leonardo Ubrig Delfino, che saluto. Buonasera Leonardo.
Ciao Davide, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. È chiaro, non è un fulmine a ciel sereno, nel senso che in questi giorni si era visto comunque un Froome, l'avevamo già accennato, Froome e Thomas non erano in grandissima forma. Io sinceramente comunque non me lo aspettavo, nel senso che per quanto potesse essere qualcosa che poteva essere nell'aria, proprio perché la loro forma non era un granché, ed effettivamente anche i direttori sportivi della Ineos avevano effettivamente ammesso che le loro prestazioni non erano state giudicate sufficienti al Delfinato, vista comunque l'importanza dei loro nomi, visto comunque l'importanza di chi sono. Insomma, stiamo parlando di Chris Froome, appunto, 4 volte vincitore del Tour, 2 volte della Vuelta, 1 volta del Giro, e comunque di un Thomas che negli ultimi 2 anni è stato 2 volte sul podio, 1 volta vincendolo. Si poteva pensare che comunque ci sarebbero stati, magari non con il solito ruolo, però ci sarebbero stati lo stesso. Invece è stato scelto, insomma, diciamo che il proverbio che il profitto non guarda in faccia a nessuno sostanzialmente è stato ampiamente confermato oggi, nel senso che la logica del profitto ha fatto sì che la Ineos decidesse di lasciare fuori, insomma, due elementi storici molto importanti del suo organico per quella che riteneva essere la miglior soluzione per il profitto. Quindi spostare, non l'ho ancora detto tu, ma lo dico io, per spostare Richard Carapaz dal Giro d'Italia al Tour, ed affiancare anche, insomma, un Sivakov che comunque ormai era praticamente certo, viste le ottime prestazioni, però comunque costruire una squadra non interamente per Bernal. Secondo me, questo poi magari lo vediamo un po' meglio, lo vedremo sicuramente un po' meglio nel passare del tempo, però comunque una squadra con corridori più in forma sostanzialmente, permettendo poi agli altri due di trovarsi altri due obiettivi, sicuramente obiettivi, diciamo così, di ripiego, però comunque sono obiettivi importanti per entrambi.
Assolutamente sì, hai anticipato un'altra tematica sicuramente relativa alla scelta del Team Ineos, ma che ruolo avranno quindi Richard Carapaz e Pavel Sivakov in una squadra che chiaramente dovrebbe avere nel campione in carica Egan Bernal, il proprio uomo di punta nel cercare di conquistare anche il Tour de France di quest'anno. Però sicuramente Carapaz, che ha vinto il Giro d'Italia l'anno scorso e che è appena arrivata alla Ineos, doveva essere capitano al Giro d'Italia, non credo che accetterebbe di buon grado di arrivare al Tour de France e fare soltanto da gregario di Bernal. Sivakov sarà al debutto al Tour de France, l'anno scorso ottavo al Giro d'Italia, ma già al Delfinato, insomma, si è sacrificato per Bernal, ha perso quasi 3 minuti in classifica generale e poi, a conti fatti, senza quel sacrificio, avrebbe anche potuto vincere il Giro del Delfinato. Quindi, che cosa ti aspetti nelle gerarchie della formazione britannica al prossimo Tour de France? Leggiamo intanto le scelte chiaramente della Ineos, che ha già annunciato di fatto la propria formazione con Egan Bernal, Richard Carapaz e Pavel Sivakov. Ci saranno anche Andrea Madorra, Michał Kwiatkowski, Luke Rowe, Jonathan Castrovieco ed Ilan Van Baarle, per una squadra chiaramente costruita intorno sicuramente a Bernal, forse ai 3 scalatori. Cosa ne pensi?
Allora, io credo che Sivakov può giocarsi le sue carte solo se gli altri probabilmente non riusciranno a dare nessun tipo di garanzia. È evidente che è un corridore dall'enorme talento anche lui, ha già fatto una top 10 al Giro d'Italia, appunto come dicevi tu, al Giro del Delfinato dei giorni scorsi ha dimostrato di essere tra i migliori scalatori in gruppo, però gli manca ancora quello status e gli manca comunque anche l'esperienza al Tour, perché appunto come ci hai detto tu è un esordiente. Gli manca quell'esperienza per poter ambire a disturbare, tra virgolette, gli altri nei ruoli più importanti. Quindi non può prendere quello che fosse un posto di Chris Froome o che fosse il posto di Geraint Thomas. Al contrario, Ricerca Rapazza ha dimostrato di reggere benissimo 3 settimane, ha dimostrato che un grande giro lo sa vincere. Sì, non ha neanche lui la grande esperienza al Tour de France, però credo che lui avrà un ruolo diverso, non sarà un semplice gregario, perché comunque è vero, doveva essere il capitano al giro per succedere a se stesso, ritrovarsi improvvisamente a fare il gregario, sì, al Tour, ma comunque il gregario non sarebbe stato probabilmente una richiesta che avrebbe accettato di buon grado. Quindi io credo che comunque la Ineos non parta con un capitano unico, parta quantomeno con due capitani. Certo, Bernal in questo momento, per status, deve essere comunque superiore a Carapaz, dall'altro lato Bernal in questo periodo non era ancora in una forma eccezionale, quindi lascia comunque spazio, e forse non solo spazio, ma anche necessità alla Ineos di avere una seconda punta che possa dare determinate garanzie.
Assolutamente sì, e la scelta della Ineos, come abbiamo anticipato, ha sorpreso di fatto per primi gli avversari, la Jumbo-Visma, che è la squadra a questo punto che probabilmente si presenterà forse anche come favorita alla vittoria del Tour de France o comunque con un organico più completo, si è dichiarata sorpresa, nelle parole del DS Zeman, della scelta appunto della Ineos di rinunciare a Geraint Thomas e Chris Froome. La Jumbo-Visma che ha già dimostrato di poter fare grandissime cose con Primož Roglič, che è sicuramente l'uomo più in forma, almeno così pare in questo momento, che porterà Tom Dumoulin. C'è qualche dubbio su Steven Kruijswijk, che è caduto nel Giro del Delfinato e le cui condizioni verranno valutate questa settimana per prendere una decisione nel weekend. Insieme a loro ci saranno sicuramente in salita George Bennett, che è andato fortissimo in Italia, e Sepp Kuss, che è andato fortissimo in Francia. Insomma, una Jumbo-Visma che a questo punto sarà lei a dover controllare la corsa.
Allora, se non fosse la Ineos, non fosse la Ineos, ovvero non fosse la Sky, perché poi ricordiamoci che oltretutto cambierà ancora nome, ma questo non ha grande rilevanza adesso. Se la Ineos non fosse la Ineos, probabilmente lascerebbe completamente tutto in mano alla Jumbo-Visma, che sarebbe per certi versi la scelta migliore, permettendo di tenere in qualche modo il più possibile i 3 capitani vicini, perché a quel punto anche Sivakov non verrebbe sacrificato nelle logiche di strategie e di tattiche di corsa. La Ineos però, insomma, ha una storia e ha comunque anche un organico costruito per fare questo, ovvero per comunque cercare di tenere la corsa. Ovvio è che se la Jumbo-Visma si conferma quella che in questo inizio di ripresa ha dominato molte corse, è evidente che comunque restano i favoriti e che molto probabilmente saranno loro a cercare di impostare la corsa. Quindi bisognerà vedere un po' tatticamente. Io credo che comunque la Ineos proverà, come ha provato al Delfinato, a scardinare in qualche modo il controllo della Jumbo-Visma, e questo in realtà è un punto a favore della presenza di Carapaz, che potrebbe giocare come ha fatto lo scorso anno al Giro d'Italia, cercando di sfruttare le marcature o comunque una marcatura minore che aveva lui, quindi potrebbero cercare di giocarsela in questo modo. D'altro canto, se la Jumbo-Visma si conferma quella che abbiamo visto sinora, tatticamente sarà molto difficile da scardinare.
Oltre ai nomi già citati, ovviamente la Jumbo-Visma potrà contare anche su Tony Martin e su un corridore che mi ha personalmente impressionato in questa stagione in particolare, ma al Giro del Delfinato in salita Wout van Aert, perché oltre a vincere la prima tappa, poi nelle successive è stato veramente incredibile nel riuscire a condurre il gruppo anche su salite nelle quali forse non ci si aspetta che un uomo in grado di arrivare sul podio alla Milano-Torino del percorso di quest'anno, quindi un piattone fondamentalmente, sia in grado di condurre il gruppo per due, tre, quattro salite di categorie anche importanti. È stato sicuramente qualcosa di sorprendente, nonostante le grandi qualità di Van Aert, che sicuramente non abbiamo scoperto in questo mese, ecco. Detto ciò, il Giro del Delfinato ci aspettavamo che desse molte indicazioni, qualcuna ce l'ha data sicuramente, però forse un po' meno del previsto. Ricordiamo, ha vinto alla fine Daniel Martinez perché è stato il più bravo sicuramente ad approfittare della situazione che si era creata con il ritiro di Bernal per problemi alla schiena, con il ritiro di Roglic per i postumi della caduta rimediata nel corso della quarta frazione e con un Thibaut Pinot che si era sembrato forse il più brillante dopo Roglic negli arrivi in salita. Poi nell'ultimo giorno invece ha pagato qualche momento di débâcle e Daniel Martinez che invece forse è stato meno appariscente di Thibaut Pinot nelle prime tappe, però è sempre rimasto lì e poi quando è stato il momento di dare l'azione giusta lo ha fatto. Chi ci possiamo aspettare di vedere protagonista al Tour de France, secondo te, Leonardo, oltre a Martinez sugli scudi sicuramente Guillaume Martin, in crescita Pogacar, mentre Lopez, forse non mi ha convinto come mi sarei aspettato, non soltanto comunque per con un quinto posto in classifica generale, che non è male, però su arrivi molto adatti a lui non è mai riuscito non solo a non dare, a dare la zampata, ma anche proprio a provare l'azione.
Guarda, effettivamente parto dalla fine. Effettivamente Lopez non ha convinto del tutto. Credo che però sia comunque un corridore che, per quanto non stia ancora realmente convincendo, gli manca quello step finale. Gli manca quello step che gli permette di passare dall'essere salito sul podio di un grande giro a vincerlo. È sempre lì, lì. Dall'altro lato, comunque, era una squadra anche lui costruita intorno a lui. C'ha ancora un po' di tempo per affinare la condizione. Però io credo che, insomma. Io temo che il suo livello ormai sia un po' questo qui, quindi poter lottare per un podio sì, forse non realmente per la vittoria. Questa comunque resta la mia opinione su Lopez, che per quanto mi riguarda è comunque un ottimo scalatore. Forse manca anche un po' di convinzione nei suoi mezzi in alcuni momenti, ho questa impressione a volte. Per quanto riguarda i nomi, sicuramente Daniel Martinez ha sorpreso fino a un certo punto. Ha sorpreso perché ha sorpreso la sua capacità di tenere 5 giorni consecutivi ad altissimo livello e ha sorpreso forse anche la. Diciamo così, lui in realtà ha sorpreso il suo piglio, ecco, lo mettiamo così, ha sorpreso il piglio che ha avuto nel reggere quella pressione per certi versi. Pino ha fatto esattamente il contrario, nel senso che secondo me non ha perso tanto di gambe quanto ha perso di testa. Nel momento in cui Martinez e gli altri sono partiti, lui si è innervosito e ha perso quei 30 secondi fondamentali perché non sapeva più dove andare a cogliere e a cercare aiuto per andare avanti, quando forse in realtà se fosse andato avanti di suo tirando sempre lui, avrebbe poi mano a mano, come ha fatto poi successivamente, ritrovato i non compagni ma compagni di avventura, e secondo me quel delfinato poteva vincerlo. Pinot resta molto pericoloso perché comunque al Tour dovrebbe ritrovare uno scalatore al suo fianco molto importante, che è David Godu, che potrebbe risolvergli i problemi di quel tiro, perché Reichenbach è molto forte, però appunto quando restano solo i big, solitamente Reichenbach non c'è, cosa che invece Godu ci potrebbe essere. Quindi Pinot può comunque essere un disturbatore molto importante rispetto al dualismo che si proporrà molto probabilmente tra Ineos e Jumbo-Visma. Credo che sia lui il terzo nome, sinceramente, perché gli altri che si sono visti in questi giorni, a meno che Quintana non si riprenda dai dolori fisici, per cui ancora non si è realmente capito quanto importante sia stato quell'incidente, quanto abbia influito negativamente sulla sua preparazione e ancora adesso, perché comunque ha ammesso anche lui di avere ancora dei problemi al ginocchio. Se si riprenderà, io credo che Quintana possa esserci, perché un Quintana che non stava benissimo comunque era molto molto vicino al livello dei migliori, quindi se ritrova il suo livello credo che possa essere veramente anche lui pronto ad inserirsi nella lotta per le primissime posizioni. Resta Landa un po' misterioso, Porte un po' misterioso, però in realtà ci siamo anche un po' abituati, entrambi sono sempre lì lì, però poi gli manca qualcosa. Quest'anno stavano bene, però hanno entrambi dato qualche piccolo problema da valutare adesso nell'arco delle 2 settimane. Come sempre abbiamo anche parlato nelle pagelle che abbiamo fatto del delfinato, molti corridori comunque, anche quelli che fanno male, hanno sempre un po' la scusante che quest'anno è talmente particolare che giudicarli adesso dopo appena 20 giorni di corse, neanche per alcuni, è comunque prematuro. Bisogna aspettare ancora un altro po' per essere realmente convinti e di poter dare dei giudizi in maniera veramente tagliente e precisa.
Sono d'accordo, aggiungo inoltre che il problema dei corridori che hai citato in fondo è soprattutto la continuità e lo sarà a maggior ragione in un Tour de France appunto del tutto particolare che potrebbe avere due formazioni in grado veramente di imporre un ritmo altissimo alla corsa per buona parte delle frazioni di montagna e quindi corridori come Mikel Landa e come Nairo Quintana. Soprattutto il colombiano nelle ultime stagioni ha dimostrato di avere qualche difficoltà nel dare continuità alle proprie prestazioni. Magari lo vediamo andare in fuga o attaccare contro i migliori e portare a casa la vittoria di tappe, guadagnare un minuto e mezzo, e poi lo vediamo il giorno dopo invece inesorabilmente crollare, perdere terreno. Lo stesso discorso per Mikel Landa, che ha fatto benissimo nei primi 4 giorni e poi nell'ultimo giorno problemi alla schiena anche per lui. Praticamente è salito col suo passo, ha perso più di un quarto d'ora sostanzialmente dai migliori ed è finito fuori dalla classifica dei più forti di questo Giro del Delfinato. Il loro rischio ovviamente è di incappare in una di queste giornate in un momento in cui una tra la Ineos e la Jumbo-Visma meno la Groupama FDJ, ma mai dire mai, dovessero essere in una giornata in cui decideranno di imporre un ritmo particolarmente elevato. Un'altra squadra che ha un punto di domanda, direi piuttosto ampio sulla propria condizione e sulle proprie possibilità è la Movistar, che questa settimana va in ritiro sulle Alpi per preparare il Tour de France, per anche fare la ricognizione di qualche tappa. Ha portato 10 uomini, tra cui saranno scelti gli 8 del Tour de France. C'è Valverde, che ha rinunciato alla possibilità di difendere il titolo di campione nazionale spagnolo. C'è Enric Mas, il quale a sua volta si è fatto vedere ogni tanto, ma poi si è sempre staccato, insomma, dal gruppo dei migliori al Giro del Finato. Ma c'è anche Marc Soler, che era atteso come capitano al Giro d'Italia, e a questo punto potrebbe andare al Tour de France. Se così fosse, Leonardo, sarebbe un segnale del fatto che la Movistar forse sta realmente pensando all'idea di magari di puntare a qualche tappa più che alla classifica, perché sicuramente i tre tenori della Movistar quest'anno non hanno dato certezze, né questo mese, ed è forse la notizia più grave, né in realtà in avvio di stagione.
No, è evidente che, insomma, qualcosa non sta funzionando in casa Movistar, non sta funzionando più o meno per nessuno, nel senso che Valverde non è stato il Valverde a cui siamo abituati, anche se ha chiuso in crescendo, e questo è un segnale positivo per lui. Mas è stato molto lontano dai suoi livelli migliori, idem per Soler. Soler inizialmente era meno preoccupante, perché ci dicevamo che, insomma, aveva un altro mese abbondante per cercare di trovare la forma giusta. Però, insomma, se invece dovesse andare al Tour, come dicevi tu, perché questa possibilità a questo punto va per forza considerata, cambia un po' la prospettiva del suo stato di forma. Sembra difficile che possa lottare per un piazzamento nei 10, che per tutti e tre sarebbe comunque un buon risultato, però effettivamente in questo momento sembrerebbe più potersi dirigere verso le tappe, effettivamente, perché comunque non sembrano avere il loro livello migliore nessuno di tre. Sulla decisione di Soler, secondo me, pesa una grande incertezza riguardo comunque in generale quello che è la situazione coronavirus. Secondo me un piccolo calcolo la Movistar lo sta facendo, della serie: il Tour probabilmente si farà dopo, non si sa, almeno mettiamo tutte le carte al Tour, e poi se non si dovesse correre il giro comunque avremmo corso il Tour con le nostre carte migliori. Questa è un po' l'impressione che mi dà, oltre al fatto che, appunto, non dando garanzie agli altri due, sperano che almeno in qualche modo, portando i tre capitani, che non sono certi tre tenori delle altre squadre, portando comunque i tre capitani, possono riuscire ad arrivare al livello sperato di almeno conquistare una tappa. La famosa classifica squadre, che per la Movistar è sempre un piccolo pallino, potrebbero in qualche modo risolvergli il turno.
Sicuramente anche questa è un'ipotesi. Non si è corso soltanto il Giro del Finato settimana scorsa e negli ultimi giorni, tra le corse più importanti e più attesi da tutti gli appassionati di ciclismo, ma sabato si è tenuto il Lombardia, la seconda classica monumento di questa stagione, da Bergamo a Como. Abbiamo visto una sana protagonista, in un certo senso protagonista attesa, forse immaginare primo e terzo posto con Fuchs, Lang e Vlasov non era scontato, ma sicuramente la formazione kazaka era appunto una delle più attese, ma ancora una volta fare notizia, stavolta nel male purtroppo, spesso l'ha fatto nel bene, è Remco Evenepoel, che per la prima volta non ha vinto sostanzialmente una competizione a cui ha partecipato, ma ci ha fatto preoccupare non poco con una bruttissima caduta nella discesa successiva alla colma di Sormano. Le immagini, che penso siano state viste da buona parte, se non tutti, gli appassionati di ciclismo, l'hanno visto poi salire sull'ambulanza. Il verdetto è di una stagione finita per lui, poteva andare molto peggio, come ha riconosciuto anche Patrick Lefebvre. La speranza di tutti, come riconosciuto e come certificato in un certo senso dal medico della De Koenig Quickstep, è che il ragazzo possa tornare, e probabilmente riuscirà a farlo, ai suoi livelli una volta terminato l'infortunio, e a partire dalla prossima stagione tornare a far vedere le cose meravigliose a cui ci ha abituato. Leonardo, è davvero possibile, o un infortunio del genere comunque mentalmente condiziona tanto la carriera di un corridore?
Sicuramente in qualche modo la condizionerà. Per certi versi potrebbe anche condizionarla in meglio, se vogliamo essere ottimisti, nel senso che comunque ha imparato purtroppo una lezione, possiamo parlarne così perché, insomma, fortunatamente, come dicevi tu, le cose sono andate molto bene. All'inizio avevamo tutti paura che potesse essere andata molto peggio, memore di tanti incidenti del passato, anche a giovanissimi talenti che poi non hanno più avuto modo di ritrovare il loro livello. È un infortunio grave, sicuramente. Però, insomma, abbiamo esempi anche di altri corridori che hanno avuto infortuni simili. Lui si è rotto, con precisione non è stato esattamente chiaro, nel senso che si è parlato di frattura al bacino, ma nel senso che si è rotto un punto di unione tra il femore e il bacino, un osso da quelle parti, quindi non sappiamo esattamente a che profondità neanche ci sia stato questo incidente. Il fatto che non serva un'operazione, perché è stato confermato ieri che non serve un'operazione da nuovi esami, è sicuramente un aspetto importante, perché comunque sta a significare che l'incidente è meno grave anche in quel senso. Io credo che tornerà al suo livello. Quindi, certo, ci vorrà del tempo, sicuramente ci vanno dei mesi, come hanno tutti detto, ormai il 2020 è saltato, lo aspettiamo nel 2021. È un corridore che è abituato a stupirci, non mi stupirei più in realtà se già nel 2021 la sua prima corsa riprendesse questo ruolino di marcia impressionante che aveva in questo 2020, sinceramente.
In un certo senso è stato con causa, ovviamente involontaria, della caduta di Evenepoel, Vincenzo Nibali, che imponendo un ritmo impressionante nella discesa della colma di Sormano, e tra l'altro dai dati Strava pare che sia proprio il record assoluto di velocità di percorrenza della discesa lungo la colma di Sormano, Vincenzo Nibali, il quale ha forzato l'andatura in discesa, bene poi che non ha l'esperienza sicuramente del siciliano e forse non ha ancora l'abilità di guidare la bicicletta, come appunto il classe 84 ha sbagliato nell'impostare una curva. Nibali che poi ha concluso in sesta posizione in Lombardia, è stato poi settimo al Giro dell'Emilia, più volte piazzato, era stato quinto al Gran Trittico Lombardo a inizio mese, più volte piazzato, gli manca ancora il cambio di ritmo che abbiamo visto invece essere un elemento decisivo in alcune delle vittorie della sua carriera, penso sicuramente alla Milano-Sanremo, ma anche al primo dei due Lombardia in particolare. Che cosa possiamo aspettarci da Nibali nel proseguo della stagione? Perché davvero è sempre lì davanti, però quando c'è il momento di scattare, di rispondere alla lungo, spesso si spegne la luce o comunque non trova le energie di andare subito dietro.
Allora, ovviamente non abbiamo grandi punti di riferimento, nel senso che non possiamo sapere, Vincenzo, quando uno parla di famose percentuali di forma, no? Non possiamo sapere esattamente, Vincenzo, in questo momento a che percentuale è e a che percentuale sono gli altri. Non possiamo saperlo, in genere non si può mai sapere, ma non possiamo saperlo perché non abbiamo uno storico di questa stagione per comprendere tutti i passaggi. Un po' quello che preoccupa, in realtà, è perché si pensava, perché dalle dichiarazioni che lo stesso Slongo ci aveva affidato nelle scorse settimane, era che volevano partire in buona forma per iniziare subito bene. In fin dei conti, non stanno andando male, perché comunque molti piazzamenti li ha ottenuti, è sempre nel vivo della corsa. Spesso è lui a proporre anche l'azione decisiva, come ad esempio è successo alla Sanremo, dove è stato lui a far partire poi quella che è stata l'azione decisiva. Io credo che Vincenzo non stia malissimo, certo è, ci si aspetta sempre di più. Dall'altro lato, se Vincenzo lo vediamo come un avvicinamento alla corsa che dovrà affrontare mancano ancora appunto più di un mese e mezzo nel suo percorso graduale, comunque insomma ha un ampio margine di miglioramento, quello sicuramente. Certo è, non sappiamo a che livello di percentuale adesso, ovviamente quello che pesa è anche il confronto con Fuglsang, che anche lui sarà al Giro d'Italia, quindi presumibilmente dovrebbe raggiungere lo stesso livello di forma come picco allo stesso momento, e vederlo adesso nettamente superiore a Vincenzo nei momenti decisivi, è chiaro che questo un pochino può far preoccupare. Comunque Vincenzo è uno che si conosce molto bene, Slongo lo conosce molto bene, possono, se quella che attualmente è la forma non è quella che loro speravano, comunque i dati che loro hanno, che ovviamente non condividono giustamente, ma i dati interni che hanno e i valori del corridore non sono esattamente quelli che speravano, possono riuscire a correggere, a meno che in realtà loro sono ai livelli che pensavano e sono gli altri che stanno sbagliando e stanno troppo su. Anche questo purtroppo è un discorso che bisogna tenere come ipotesi, perché poi se ne parla spesso e vale anche per i corridori del Delfinato. Se alcuni magari non sono in forma troppo presto, e questo se ne parlava soprattutto da Jumbo Visma, che stava distruggendo la concorrenza e gli altri arrancando interamente, sì, bisogna anche tenere in considerazione l'ipotesi che magari possano aver sbagliato, quelli che adesso stanno bene possano aver sbagliato e sono in forma troppo presto.
Assolutamente sì. Spenderei qualche parola invece sui due protagonisti dell'Astana. Fuglsang, ormai credo si possa dire che abbia completamente definito le proprie qualità come corridore da classiche mosse, comunque impegnative, dopo la vittoria alle Liegi Bassoliegi dell'anno scorso, arriva in Lombardia o comunque da corse da una settimana e nel suo palmarès spiccano due giri del Delfinato. Forse sulle 3 settimane deve ancora trovare la propria dimensione. Vedremo se quest'anno al Giro d'Italia riuscirà a fare il salto di qualità che sulle 3 settimane ancora in realtà non sembra essere arrivato, ecco. E invece Vlasov, che è una bella sorpresa, sorpresa fino a un certo punto, però lui stesso dopo la gara ha dichiarato, insomma, l'anno scorso è stato il mio primo Lombardia, sono arrivato terz'ultimo, arrivare qui e fare terzo ha sorpreso lui stesso, insomma. vederlo poi vincere 3 giorni dopo al Giro dell'Emilia nel modo in cui ha vinto, nonostante comunque avesse tirato più di Fuchsland per aiutare il proprio compagno di squadra, aveva vinto la settimana prima la Mont Ventoux Dénivelé Challenge, è arrivato quarta al Gran Piemonte. Questo Vlasov, anche lui in ottica Giro d'Italia, anche se sulle 3 settimane non l'abbiamo mai visto, può però essere un nome molto interessante e nella nuova generazione sicuramente bisognerà fare attenzione anche a lui, Leonardo.
Sì, è evidente che insomma, Vlasov, Fulsang, parliamo di Fulsang e poi di Vlasov. Fulsang sicuramente ormai ha fatto capire che corridore è. In questi 2 anni ha vinto due monumenti, cioè l'anno scorso Liegi-Bastogne-Liegi e quest'anno in Lombardia, quindi già due monumenti le ha messe in cantiere. Io credo che può dire la sua anche nei grandi giri. Certo è che effettivamente la tenuta su 3 settimane non è così convincente fino adesso. È un corridore che si è evoluto molto negli ultimi 2 anni, quindi comunque va tenuto in considerazione. E anche in passato aveva ottenuto dei buoni risultati, gli è sempre un po' scappata quella giornata storta che gli ha un po' distrutto le sue ambizioni. Adesso bisognerà vedere se la sua nuova convinzione, se alcune rivoluzioni che ha fatto a livello di alimentazione e di preparazione possono risolvergli quel problema, e questo lo scopriremo al prossimo Giro d'Italia. Per quanto riguarda Vlasov, è sicuramente una delle grandi sorprese di questa ripresa, ma in realtà era un po' sfuggito che anche nell'unica corsa che aveva fatto a febbraio aveva ottenuto un successo e un secondo posto nella classifica finale, dietro al solo Nairo Quintana del Tour de la Provence, dietro al solo Nairo Quintana, quindi comunque aveva già iniziato alla grande. Tant'è che Vlasov in questa stagione ha partecipato a 6 corse, e il suo peggior risultato è stato un quarto posto. Quindi comunque anche lui ha un ruolo di marcia impressionante in questo 2020. Oltretutto ha partecipato sempre a corse o di alto livello o comunque con un ottimo parterre al via. Certo, sulle 3 settimane anche lui non lo conosciamo. Io sinceramente ancora non lo darei come papabile candidato al successo del Giro. Forse è una top 5, anche se poi non si sa mai perché non è neanche giovanissimo, ha 24 anni, quindi ormai siamo abituati a talenti ancora più precoci e quindi ormai sappiamo che c'è la possibilità anche per questi fisici di riuscire da subito ad esprimersi ai massimi livelli. Però credo che sarà un ottimo gregario, magari potrà vincere una tappa, sicuramente lottare per la maglia bianca. Credo che insomma qualcosa più di questo mi sembra difficile.
Vedremo come si avvicinerà anche Vlasov chiaramente al grande appuntamento di ottobre, se riuscirà a mantenere questo picco di forma che al momento è davvero straordinario. Parliamo adesso invece dei campionati nazionali italiani che si svolgeranno venerdì 21 con la cronometro e domenica 23 con la prova in linea in Veneto, partenza e arrivo in entrambi i casi da partenza da Bassano del Grappa, arrivo a Cittadella. Per la prova cronometro i nomi bene o male direi che sono quelli dei tre che si sono giocati il successo l'anno scorso, Leonardo. Non so se sei d'accordo, insomma, rimarrei su Ganna, Bettiol e Moscon come possibili favoriti.
Sì, sicuramente si parte da loro. Ovvio è che comunque ci sono anche c'è un corridore come Affini che secondo me va cominciato a valutare in maniera importante, però sì, è evidente che si parte da quei nomi lì, anche perché il tracciato comunque merita di concedere opportunità anche ad altri corridori. Non è completamente piatto, nel senso che c'è una bella salita nella prima parte che potrebbe anche un po' scombussolare quelle che sono le gerarchie iniziali, anche se tutto sommato, insomma, i nomi che si aspetta ad alto livello sono quelli. Sarà interessante vedere anche Nibali, a proposito di cui dicevamo prima, perché comunque per adesso è iscritto anche al cronometro, quindi potrebbe anche lui, presumibilmente, forse fare qualcosa di interessante, suppongo. Adesso sarà poi da vedere se ci... Sai, tra gli... non so se c'è realmente, adesso che ci penso. Però, beh, insomma, comunque, no, non c'è. Mi correggo, faccio tutto da solo. Mi correggo, Nibali non c'è, quindi effettivamente possiamo tenerlo fuori. Più che altro mi aspetto anche qualcosa da Alessandro De Marchi, che è un corridore che su questi tracciati misti può fare bene. Sono però, sì, sostanzialmente loro, Ganna, Affini, e non sono sicuro che ci sia Moscon quest'anno, sai, alla fine? Ora che parliamo di altri nomi interessanti, credo che Moscone alla fine non ci sarà. E
Sì, la
forse
sua
neanche.
presenza era in dubbio, chiaramente la conferma ufficiale arriverà ridosso dell'evento, però in effetti forse la Ineos potrebbe schierare soltanto Ganna alla fine.
Sì, e se così fosse, insomma, è chiaro che Ganna sarebbe il grandissimo favorito. Ganna è un corridore in enorme crescita. Sì, ovviamente, insomma, su pista ormai è affermatissimo e ha anche ampi margini di miglioramento, ma ha dimostrato che anche su strada può ottenere ottimi risultati. Io comunque sì, insomma, penso che Ganna sia il grande favorito, ci metterei ovviamente Affini che sta crescendo, De Marchi a livello comunque non di sorpresa perché è un corridore che può fare molto bene le crono e ci aggiungerei anche lui. Mattia Cattaneo adesso penso che ovviamente non parteciperà, altrimenti sulla carta sarebbe stata anche una prova interessante per lui. Sostanzialmente vedo Ganna come grande favorito e Affini a seguire. Questo per la crono.
Sì, per quanto riguarda la prova in linea, invece partirei da quello che ha detto Viviani nei giorni scorsi. Gli è stato chiesto di fare tre nomi come possibili favoriti, ha detto Trentin, Colbrelli e Elia Viviani. Non so se sei d'accordo con lui che tra l'altro ha già vinto un campionato italiano. Meno male, però, il tipo di corridore che ci aspettiamo è questo, un velocista in grado di tenere anche sulla salita della Rosina che verrà affrontata più volte.
Sì, assolutamente sì. Cioè, c'è anche un po' di margine tra l'ultima salita della Rosina e l'arrivo a Cittadella, perché ci sono, credo, intorno ai 25 km, quindi è evidente che c'è margine anche eventualmente per chi si è leggermente staccato sull'ultima salita di arrivare a rientrare. Certo, bisogna affrontarla tante volte, quindi resterà nelle gambe. Però è evidente che sì, ma si parla di velocisti, si parla di ruote veloci, qualcuno sicuramente cercherà di anticipare, ma semplice non sarà per niente. Quindi sì, corridori coriaci come Colbrelli, come Trentin, come ha dimostrato di poter essere anche lo stesso Elia Viviani, perché alcuni successi più importanti che li ha ottenuti comunque superando asperità importanti o comunque un ritmo molto alto, sono loro, secondo me, anche secondo me, i tre grandi favoriti.
E allora in chiusura prendiamoci invece un altro nome secco per il campionato italiano, lasciando fuori però i tre favoriti di Viviani. Quindi ci prendiamo magari quello che può essere considerato forse un possibile favorito, sì, ma non tra i top tre indicati da Viviani che sostanzialmente condividiamo anche noi due. Inizio io e ti rubo quello che secondo me può essere davvero il quarto favorito in questo momento, quindi pensa a un altro nome. Giacomo Nizzolo, secondo me, ha già dimostrato di avere una buona condizione in questo periodo, con un piazzamento importante. Anche la Milano-Sanremo ha chiuso in quinta posizione. E secondo me, su questo tipo di percorso, alle giuste condizioni, Nizzolo può davvero cercare di ripetere il colpaccio, di tornare campione nazionale. Anche lui lo era già stato, quindi sa come si vince questo tipo di corse. Il mio nome è proprio Giacomo Nizzolo. Il tuo
Certo, sì,
outsider.
il mio sarebbe stato Giacomo Nizzolo, ovviamente, però ti aggiungo in realtà, cioè, quindi mettiamo il nostro quinto nome, che poi è uno tra tanti, ma io ci metterei Davide Ballerini, ha dimostrato di poter sprintare ad alti livelli contro comunque anche degli sprinter puri, avrà al suo fianco almeno un corridore in ottima forma come Andrea Bagioli, che potrebbe essere comunque colui che cercherà di scardinare un po' le carte in salita insieme ad altri, però Davide Ballerini ha dimostrato insomma di essere anche lui in ottima forma, quindi potrebbe essere una pedina molto importante, più sarà dura la corsa, secondo me più Davide Ballerini potrebbe dire la sua.
Nome che assolutamente condivido e con queste nostre previsioni, che invitiamo ovviamente i nostri radioascoltatori di condividere o meno, di commentare, di provare a indovinare a loro volta, insomma, chi potrebbe essere il protagonista del campionato italiano, il nuovo campione italiano a indossare la maglia tricolore, nella speranza chiaramente che poi la squadra conceda una maglia tricolore ben visibile su tutta la divisa per le prossime gare. Chiudiamo questa puntata di Spazio Talk, un ringraziamento e un augurio di buona serata da Davide Terragno e da Leonardo Ubrig Delfino. Ovviamente seguite le corse e tutte le principali notizie sul mondo del ciclismo, sempre su Spazio Ciclismo. Buonasera Leonardo.
Ciao Davide, buonasera da te, buonasera da tutti i nostri ascoltatori e spero che molti di voi stiano provando la nostra app. Avete 5 prove gratuite, 5 corse gratuite live, prima eventualmente di fare l'abbonamento pro. Faccio questo piccolo spot, è solo 1 euro per questo 2020, così potete scoprire, non c'è rinnovo tacito, potete anche eventualmente pagarlo solo per questi 3 mesi di corsa e poi vedrete voi se decidere se continuare o meno, se il prodotto vi piace. Buona serata ancora.